ricordate come avveniva il passaggio dalla vita alla morte, successivamente alla rinascita, dove esistevano dei passaggi in cui l'elemento terra si dissolveva nell'elemento acqua, l'elemento acqua si dissolveva nell'elemento fuoco si dissolveva nell'elemento aria, e l'elemento aria si dissolveva finalmente nell'elemento spazio. Questo avveniva attraverso un cambiamento di stato corporeo, che però stasera non faremo, perché volevo procedere su questo. Poi ho visto il programma che Geshe-Darje ha fatto per l'incontro che ci sarà il
24, 25 e 26 maggio
a Solanas, che sarà dedicato interamente al bardo, e alle meditazioni sul bardo, ovviamente non solo il bardo della morte. Per cui preferisco non fare una meditazione completa, ma lasciare appunto a Geshe-Darje, che ovviamente è molto più approfondito di me sull'argomento, il compito di fare appunto questo tipo di meditazione. Solo ci terrei al fatto di almeno fare la meditazione, la visualizzazione delle varie fasi del bardo intermedio che porta alla morte e alla rinascita, appunto ricordandovi che questi elementi si dissolvono nella Vadutti, cioè nel canale centrale, cioè nell'elemento terra, nell'elemento acqua, appunto con perdita appunto della riflessione, aumento della preoccupazione e dell'immaginazione, perdita del trofismo muscolare, o successivamente, quando l'acqua si dissolve nell'elemento fuoco, perdita appunto dell'acqua, un senso profondo di sete, un cambiamento totale dello stato corporeo, poi il passaggio dell'acqua che si dissolve nella Vadutti dell'elemento fuoco, e naturalmente o la febbre o uno stato di ipotermia grave, e successivamente appunto il passaggio del principio vitale, il principio che viene comincia a essere volatilizzato, perché appunto in quel momento si verifica uno stato di morte vera e propria, mentre prima siamo in uno stato agonico, che è uno stato di morte, ma non è completamente la mente che ha abbandonato il corpo. Nella fase appunto in cui la Vadutti il fuoco si risolve nell'aria, lì appunto si comincia a abbandonare il corpo, e attraverso diciamo il Brahmarandra la mente va appunto nello spazio, e lì appunto raggiunge lo stato intermedio vero e proprio, con il passaggio successivamente a una rinascita successiva nelle successive 7 settimane, 49 giorni in tutto. Però in questo il passaggio dalla dissolvimento della terra all'acqua, dall'acqua al fuoco, dal fuoco all'aria, dall'aria allo spazio, è caratterizzato da delle visioni che il morente, voglio dire, ha. E queste visioni sono di volta in volta. La prima visione.
Allora, quel bardo dell'esperienza della morte.
No, non diciamolo tutto, ci sono quattro fasi. Una è quella appunto della visione di un lago, diciamo con le parole di Karmadipa.
Allora, la prima è ci si sente come se si sprofondasse sottoterra per via di un terremoto, o si venisse calpestati da una torma di animali, o schiacciati da un peso enorme come una montagna.
Sì, però la visione qual è? La visione appunto è che si vede
il fenomeno ottico chiamato della Fata Morgana, che si verifica nel deserto o lungo le autostrade nelle giornate calde, affose e assolate. E quindi è praticamente analoga al luccichio di un lago che appare nel deserto.
Esatto. Rileggi un attimo tutto questo.
Il segno interno di tutto ciò è un'apparizione azzurrognola detta simile a un miraggio, analoga al luccichio di un lago che appare nel deserto, cioè una visione paragonabile al fenomeno ottico della Fata Morgana che si verifica nel deserto o lungo le autostrade nelle giornate calde, afose e assolate, e ci si sente come se si sprofondasse sottoterra per via di un terremoto o si venisse calpestati da una torma di animali o schiacciati da un peso enorme come una montagna.
Esatto, questa è la visione alla quale vi guiderò nella prima di queste, fasi, cioè il momento in cui la terra si dissolve nell'acqua, nella Vadutti, a cui segue appunto
la seconda. Come segno interno si sperimenta un'apparizione detta simile al fumo, analoga ad un'atmosfera leggermente fumosa che fluttua lentamente, come in una stanza ove sia stato bruciato dell'incenso e sono presenti sottili volute di fumo, e ci si sente come se fossimo trascinati via da un fiume in piena o se stessimo inabissando nell'oceano.
Leggiamo questo.
Allora, il segno interno di tutto ciò si sperimenta con un'apparizione detta.
Sì, naturalmente il corpo che ovviamente perde l'acqua e di conseguenza, essendo l'acqua che sta dissolvendo nel fuoco, perdendo l'acqua vuol dire perdere tutte le componenti d'acqua, perdere nel caso migliore un mucco dal naso, nel caso peggiore sangue dal naso, perdere bava dalla bocca, perdere urine, perdere feci, perdere sperma e così via. Tutta questa è l'acqua, cioè non è l'acqua del rubinetto, diciamo, sono tutte le componenti del corpo che sono di acqua, e noi massimamente perdiamo l'acqua. Noi cominciamo, un bambino piccolo, diciamo, è un bambino che è giovane, sì, quando ha molta acqua nel corpo. Noi nasciamo con una percentuale di acqua che è quasi 99%, che rappresenta appunto l'acqua che conteneva l'oceano primitivo nel quale la vita è nata. Piano piano che nella vita fetale noi attraversiamo tutti i passaggi della filogenesi, cioè i passaggi degli animali nei quali siamo stati, piano piano passiamo dalla condizione di vita acquatica marina a passaggi di vita acquatica terrestre, e cominciamo a perdere l'acqua, tanto che passiamo piano piano progressivamente a ridurre al momento della nascita abbiamo circa all'incirca il 70-75% di acqua in tutto il corpo, e piano piano la nostra percentuale si abbassa sempre di più, sin quando una persona come della mia età o più grande di me arriva a percentuali molto basse, anche 55, 50, talvolta 45% di acqua, che è la percentuale della terra umida nella quale tutti fatalmente finiamo. Perciò figli del mare finiamo nella terra che costituisce la nostra tomba. E di conseguenza il passaggio decisivo, il passaggio di perdita dell'acqua, che è il momento che più ci avvicina alla morte. Questo passaggio appunto è caratterizzato da quello che adesso Claudio rilegge, e che appunto nell'acqua il suo momento principale, cioè praticamente perdiamo l'acqua ma paradossalmente affoghiamo nell'acqua.
Quindi si sperimenta un'apparizione detta simile al fumo, analoga ad un'atmosfera leggermente fumosa che fluttua lentamente, come in una stanza ove si è stato bruciato dell'incenso, sono presenti sottili volute di fumo, e ci si sente come se fossimo trascinati via da un fiume in piena o se ci stessimo inabissando nell'oceano.
Esatto. E questo è il momento in cui appunto l'acqua si risolve nella Vadutti.
L'altro segno è un'apparizione simile a lucciole, analoga a
questo è un momento decisivo, perché noi siamo animali omeotermi, siamo in grado di mantenere il nostro livello di calore anche in condizioni estreme, però la morte è una condizione che non ci permette di mantenere il nostro calore, però possiamo passare una fase intermedia in cui schizza in alto la temperatura, possiamo vivere un momento della morte nell'agonia, avere una grave ipertermia, addirittura quella che si chiama la febbre iperpiretica, che può salire anche a 41, delle volte anche a 42 gradi, per poi crollare miseramente, il corpo diventa freddo e in quel momento, voi sapete, una delle condizioni che si riteneva fossero un segno di morte certa, ma non è così, è quando il corpo non ha più nessuna temperatura, è una temperatura sotto la temperatura corporea di che è mantenuta in genere a 36,5 e temperatura interna ai 37,2 gradi.
Quindi il segno di ciò è un'apparizione simile a lucciole, analoga a sciami di scintille rosso vivo che danzano sopra le fiamme o viste immobile sospensione nello spazio attraverso sbuffi di fumo. E si percepisce il rumore di un gran fuoco, come pure delle sensazioni di bruciature, come se stessimo ardendo in un falò.
Esatto, questo è detto male perché voi sapete che le lucciole hanno una luce appunto di luce, cioè una luce che appare biancastra, ovviamente non esiste, è incolore e non è assolutamente rossa. Allora diciamo più che altro vuol dire che è un'apparizione simile a quelle scintille che vengono fuori da un fuoco crepitante.
Il quarto segno.
A questo punto abbiamo avuto la risoluzione del fuoco e adesso abbiamo la risoluzione dell'aria.
Sì, il segno interno di ciò è un'apparizione simile a una lampada a burro che arde, analoga alla fiammella crepitante di una tale lampada o di una candela sul punto di spegnersi o alla luce fissa di un lume alimentato ad olio. E si ha la sensazione di essere una piuma trasportata da un vento furioso che, accompagnato da forti tuoni, spazza via ogni cosa.
È la fiammella della vita che ormai si sta spegnendo, è l'ultimo fiato che abbandona il corpo, tanto è vero che questo era proprio un segno che tutti i popoli lo paragonavano appunto a una sorta di vento che fosse iniettato nel corpo con la nascita da un vento divino che venisse dall'esterno, che costituisce il motivo della vita, e poi col fiato finale, esalando l'ultimo respiro, si dice, no, nei libri e compagnia bella, questo appunto è il vento della vita che ci abbandona. Tant'è vero che nella nostra cultura appunto questo viene identificato con l'anima, che non a caso deriva dal greco animos, che vuol dire vento. E, diciamo, è il momento decisivo in cui non vi è più respirazione, e siccome chi mantiene la vita è essenzialmente la respirazione, noi perdendo questo perdiamo appunto quello che apparentemente è la vita, cioè la vita del corpo apparente. In questo momento appunto il principio, diciamo, sia il momento in cui il sistema ha, diciamo, chiamiamolo così, la parte mentale e spirituale di noi abbandona il corpo, e in questo momento comincia appunto quella fase intermedia della rinascita, che poi vedremo che non è così molto semplice, perché non è che avviene tutto semplicemente. Abbiamo ancora moltissime esperienze in quei 49 giorni molto, molto terribili, che possono diciamo dirigere la rinascita in tanti modi non corretti. Quello che adesso conta in questo esercizio che facciamo stasera, questa meditazione stasera, e arrivare alla considerazione che tutto è nella mente, perciò nero o bianco è tutto nella mente. Quando noi adesso faremo la meditazione guidata, sono visioni naturalmente horrifiche, ma sono le più leggere in assoluto queste, però sono semplicemente stati identificativi della mente, non sono veramente reali, perché non esiste niente di reale se non appunto quello che la mente percepisce come tale, ma è solo la mente, diciamo, reale, cioè la mente che si trova in uno stato di vuoto assoluto, e appunto secondo quello che a me il maestro ha insegnato, l'unica cosa che veramente esiste. Poi esiste un'altra scuola a livello appunto lo stesso dell'Europa, che dice che invece tutto è interdipendente, niente esiste di per se stesso, che tutto è tendere, vale a dire tutto è si regge uno sull'altro, perciò in questa ottica niente è così. Comunque fatto sta che la mente è liberata da ogni legame col corpo, ed essendo una mente che è stata preparata nel corso della vita a questo passaggio, ovviamente in quel momento percepisce delle esperienze, perché siamo esseri umani pieni di condizionamenti, pregiudizi, preconcetti, cristallizzazioni e paradigmi, e perciò possiamo provare anche molte, molte paure, ma importante è in questo momento che noi viviamo queste paure. A un certo punto io farò cessare questo tipo di visione, perché questa visione è paurosa solo se identificativa. Se uno veramente poi si identifica con quello che sta vedendo e crede che quello che sta vedendo è reale, invece è sempre solo produzione della nostra mente, e perciò una percezione illusoria. Qualunque realtà che noi percepiamo è sempre una percezione illusoria, se no, se non fosse tale, resterebbe sempre identica. E chiunque vede le cose come noi le esseri umani le vediamo sa che qualunque esperienza con amici, con fidanzate, qualunque persona a cui siamo legati da legami affettivi, sa quanto tutto questo è continuamente mutevole, illusorio e perciò assolutamente non reale. Ecco, la meditazione di stasera, che io avrei voluto fare molto più approfondita, ma poi mi sono reso conto che questo lo dobbiamo rinviare, e avremo il tempo di farlo quando Geshe Dargye va via. Abbiamo ancora 3 lezioni che dedicheremo appunto a questo scopo, per fare una meditazione completa del bardo, che poi continueremo durante l'estate. Importante è capire che la meditazione del bardo è molto pericolosa se fatta da soli, senza che ci sia una condizione mentale di ripristino, perché vivendo questa esperienza di morte noi dobbiamo a un certo punto tornare a una meditazione sul corpo sottile, per ritornare sempre di fare una meditazione da vivi, cioè il rischio è che qualcuno si impaurisca e faccia una meditazione identificativa, e questo, diciamo, è come diceva il grande Nietzsche, cioè se guardi profondamente l'abisso, prima o poi l'abisso guarderà te. Perciò, siccome questo è un abisso, bisogna appunto guardarlo dall'alto del picco degli avvoltoi, e nel contempo essere ben saldi sulla terra mentre si guarda questo, sapendo che è solamente una proiezione mentale e un'illusione. Il momento che c'è un'identificazione, le cose possono essere molto difficili. Ecco perché è così pericolosa la meditazione tantrica, perché può correre il rischio, servendosi di archetipi, di diventare molto identificativa e di conseguenza essere essa stessa produttrice di grandi paure. Domande prima di iniziare?
La meditazione del fuoco interiore.
Un po' vociata, che purtroppo queste decine non mi consentono di.
La meditazione sul fuoco interiore è propedeutica per poter fare questa oppure.
Allora, la meditazione sul fuoco interiore è uno degli esercizi tantrici più importanti ed è certamente una meditazione che aiuta tantissimo in questo. Non solo è una meditazione che è estremamente importante, ma addirittura, essendo appunto una meditazione sul fuoco interiore, è quello, io non l'ho detto stasera, è quello che più consente di mantenere poi il calore a livello del chakra del cuore, perché nel momento del trasferimento è necessario che le gocce sottili, voglio dire, vengano appunto racchiuse e, come posso dire, in qualche modo concentrate nel cuore, che deve mantenere il suo calore, perché da lì poi deve essere la trasmissione. Stiamo costruendo pezzo a pezzo, è molto molto complicato e difficile, ma tutto è legato alla condizione nella quale noi manteniamo il calore, perché alla fine tutto questo calore, l'avevo detto l'altra volta, noi lo è un fenomeno che è noto anche in medicina, voglio dire, ma non è così che avviene, ma comunque si chiama centralizzazione del circolo praticamente. E quando c'è freddo, a un certo punto le mani diventano fredde, le braccia diventano fredde, le gambe diventano fredde e si cerca di proteggere gli organi vitali. Ecco, una specie di questo, noi centralizziamo tutto il calore e attraverso la Vadutti lo portiamo, o il Sushum nel canale centrale, in poche parole, lo portiamo a livello del cuore, dove deve essere radunato tutto il calore corporeo sotto forma di voce essenziale. È un esercizio, insomma, di trasformazione yogica molto importante, però questo, sono contento della domanda, perché è proprio lì, perciò la premessa della tecnica del tummo, che poi una volta, tanti anni fa credo abbiamo fatto, cercheremo di eventualmente rifare perché è molto importante, è una premessa assoluta in questo, come ad esempio assolutamente la premessa di fare tutte le meditazioni sul corpo sottile, perché ovviamente anche quelle sono legate a questo, cioè la conoscenza del corpo sottile, specialmente della Vadutti, è fondamentale, perché tutte queste energie che noi dissolviamo nella Vadutti, perché si tratta di un processo, il bardo, un processo di dissoluzione, perché le cose ovviamente, se devono essere ricomposte, prima devono essere dissolte, non c'è altra possibilità, e si può fare solamente nella Vadutti, però prima di tutto la Vadutti deve essere puro, deve essere ripristinato in condizioni originarie, secondo proprio quello che era la condizione originaria. Se la Vadutti non è puro, se i chakra non sono stati puliti, in poche parole, non c'è stato una vera lavoro sui chakra, i chakra sono tutti annodati, specialmente il triplo nodo del cuore, e di conseguenza praticamente le gocce non procedono all'interno della Vadutti, non procede il principio della dissoluzione. E passa in una Vadutti che è sporco, cosa che è consentibile nel momento del fenomeno del washout, cioè il fenomeno di pulizia dei canali e dei chakra, ma non è assolutamente possibile quando appunto si raggiunge l'energia essenziale a livello del chakra supremo, e di conseguenza comincia la discesa, appunto il rilasciamento da parte del cuore. In quel momento le due gocce in cui siamo stati prodotti devono essere riunite e deve aversi una grandissima liberazione di energia da parte di questo che deve essere sempre più piccolo, ma sempre più denso, diceva il maestro, più denso, più più denso, più caldo e più luminoso. Queste sono le caratteristiche che deve avere. non si tratta di una materia, ma si tratta di un'energia fluida. Insomma, non è una cosa così semplice, ma piano piano, se uno lo fa, trova che gli è connaturale, non è un esercizio. Alla fine, facendolo, ci si sente come se si è sempre vissuta una situazione così, capito? È una specie di ritorno a un Big Bang originario, capito? In cui tutto nasce in un punto sottilissimo e tutto deve ritornare in un punto sottilissimo. Insomma, in qualche modo tutto era vuoto e tutto deve ritornare vuoto, capito? Però questo non è il nulla, nonostante un famoso film che io ho citato anche nel libro, che si chiama Brian di Nazareth, scrive appunto, dice, veniamo dal nulla, finiremo nel nulla, perché preoccuparsi di nulla? In conseguenza, ma non è proprio quello che noi riteniamo, perché il vuoto non è il nulla. Infatti le due eresie, se così si può dire, del buddismo tibetano secondo i nostri maestri sono il nihilismo, cioè proprio questa idea che del nulla, e l'eternalismo. Capito? Altre domande?
E la differenza?
Sì. Dal punto di vista pratico, in attesa di riesce a dargli, dobbiamo, io sono pratica, non so. Quindi adesso dobbiamo meditare ancora una domanda sul corpo a casa, diciamo, sul corpo sottile, oppure
no, su questa cosa, però,
o sul tumore, perché la tecnica del tumore
dobbiamo fare, la tecnica ideale sarebbe quella di fare rafforzarsi sulla meditazione sul respiro, sulla meditazione comunque univoca o la meditazione concentrativa su un punto, e se il respiro sia un'altra cosa, ognuno secondo il livello di pratica può scegliere la concentrazione univoca su quello che vuole. Dopo che ha imparato quello o pratica quello di spesso, naturalmente deve fare costantemente la pulizia dei chakra, per dire la visualizzazione del corpo sottile, la visualizzazione della vaduti, la visualizzazione dei canali, delle navi laterali, il passaggio delle gocce di bodhicitta, sia che le voglia far penetrare dal naso e fare salire lungo la vaduti, oppure se preferisce fare un esercizio più semplice, o anche forse più complicato in certa misura, che consiste nel prendere la goccia bianca spermatica, diciamo, a livello del chakra della corona, e poi la goccia di sangue, la goccia rossa a livello del chakra, appunto, dell'ombelico, facendo risalire e ridiscendere una e risalire l'altra a livello del chakra del cuore, e qui appunto trasformare questa luce porporina in una luce talmente chiara che la luce che l'assomiglia alla chiara luce pura, il tire essenziale, capito? Dopodiché, una volta che quello ha fatto la pulizia, possiamo visualizzare semplicemente, senza dare troppo a visioni che possono essere abbastanza alternative, il nostro corpo su un letto o su un tavolo, il nostro corpo senza vita, e visualizzare il nostro corpo che si sta dissolvendo, e nel contempo abbiamo queste visioni, la visione appunto del lago, la visione del fumo, la visione delle lucciole, e la visione poi alla fine della lampada a burro, eccetera. A questo punto, una volta che abbiamo avuto queste visioni, giungiamo al punto in cui l'aria abbandona il corpo, in quel momento ci fermiamo lì, e la mia idea sarebbe quella di, in quel momento, visualizzare un bambino neonato, che saremo noi, maschio o femmine, come vorremmo la nostra rinascita, e comunque lo sentiamo vagire, lo sentiamo piange, nel senso che è vivo, e in quel momento appunto ritornare per un due, tre minuti a una meditazione sul respiro ed essere quel neonato che è rinato. Così evitiamo tutte le i preferimenti di vederci pieni di piaghe o di altre cose, qualsiasi, di altre piacevolezze che mi sono state insegnate.
Perché una la differenza tra...
Uno dei segni più, uno dei come si chiama, dei segni più grandi, distintivi, un lama tibetano, era quello appunto di essere stato nell'alto della montagna a meditare, oppure di aver meditato lungamente all'interno dei cimiteri. Queste erano le belle piacevolezze, meno di male. C'è un po' più di freddo, ma almeno non è molto...
La differenza tra la meditazione del bardo e il powa?
Il sogno?
E il powa.
Il powa è una... siamo proprio... come...
No, ma la finalità. Cioè, praticamente il powa è finalizzato a una rinascita verso una terra pura, mentre il bardo è una rinascita... Cioè, noi nel bardo possiamo scegliere la...
No, nel powa lo scegliamo quello.
Powa.
È una...
E quindi questa a cosa serve? Semplicemente a fare una rinascita umana. Qual è la finalità di questo?
La finalità di questo è che io sono nato a Sassari. E siccome non sono nato a Lhasa, ho una mia idea della mente umana. Vale a dire che sto facendo questo esercizio
a scomparsi.
No, non a scomparsi, lo sto facendo naturalmente con quella tecnica che si costruisce un mosaico. Cioè, se lo facessi così, capito, sarebbe un esercizio troppo distante dalle persone che sono qui o quelle che sono state qui. Allora io ho bisogno di costruire questo. Adesso ho costruito intanto l'idea dello stato intermedio, il corpo che si dissolve, le varie visioni, e poi faremo anche il powa. Powa è come...
No, ma la domanda è solo la finalità della meditazione. Cioè, questo è finalizzato a che cosa? Ad avere una buona morte. Questa è la domanda.
Allora, rispondo in due modi. Il primo, come rispondeva Milarepa a quello che gli chiedeva, per seguire la meditazione, che diceva: prima della meditazione non otterrete niente, durante la meditazione non otterrete niente, alla fine della meditazione non otterrete niente. Questa è la prima risposta, non so se sia utile. La seconda è che questa domanda un fedele illuminato non dovrebbe mai porla, in quanto non esiste una finalità. La nostra finalità è il viaggio.
E quindi è il viaggio.
Il nostro fine è il viaggio. Non esiste nient'altro che quello.
Sì, però io ho capito cosa...
Quando io un giorno io ero all'università di Parigi, va bene, e a un certo punto i medici di Parigi vengono istruiti, a differenza nostra, a essere anche dei manager, a essere anche degli economisti, perché devono ovviamente occuparsi del loro reparto e gestire il loro reparto, sia in posizione intermedia che da direttori del reparto. E allora un giorno questo mio amico, che è professore a Parigi, Bertrand Bachot, mi ha detto: vieni con me, che c'è il professor Galbraith, che è un famosissimo economista, primo Nobel, che fa una conferenza. È stata fatta la domanda al professor Galbraith, tutte persone, diciamo, grandi età, no? E il professor Galbraith a sua volta era abbastanza grande di età. E mi ha chiesto: scusi professore, ma qual è la sua opinione, cosa accadrà fra 40 anni? Con certezza fra 40 anni saremo tutti morti, il professor Galbraith. Per cui, voglio dire, se facciamo un discorso, noi dobbiamo avere una finalità, noi dobbiamo meditare perché noi siamo la zattera che deve percorrere un fiume.
Vabbè, ma il fine ultimo quindi è l'illuminazione, con comunque qualunque cosa.
No, Claudia ha detto tante belle cose, per cui ha letto che il povero... coscienza, è
il principio,
così?
Principio coscienza,
no?
Sì,
esatto. Il principio viene, e lui dice, ma è nel bardo? No, un'altra cosa, dice, nel bardo ci si prepara poi a questo trasferimento di coscienza, quindi il poi successivo, questo.
Qua ti voglio dire, il principio, la stessa cosa, la stessa domanda è questa: se noi stiamo adesso parlando, no? Di un momento in cui noi stiamo morendo, ovviamente noi siamo ancora in quella fase, una volta che questo ci abbandona saremo in quella fase, abbiamo ancora 49 giorni, noi stiamo parlando solamente della parte in cui siamo nel letto e stiamo morendo, una fase agonica, noi ci fermiamo nel momento in cui si ha la dissoluzione dell'aria nello spazio e ricomincia il nostro vero viaggio, quello che lui appunto chiama così. Non abbiamo, noi dobbiamo praticamente essere preparati, perché in questo momento possiamo perdere la nostra via, spaventarci, e se noi siamo spaventati, la nostra mente non si mantiene salda per affrontare le prove che dobbiamo affrontare dopo.
Quindi questo è un addestramento.
Esatto, tutto è un addestramento. Infatti la nostra dottrina è basata sull'addestramento, o meglio, la parola giusta non è addestramento, ma la parola in tibetano significa, vuol dire, la meditazione non esiste in tibetano, significa prendere dimistichezza, no? Dimistichezza, no? Come quando tu sei in una casa prendi dimistichezza, cioè prendi conoscenza di com'è la casa, dove è il bagno, dove è la finestra, dove è lo studio e come siano. Ecco, noi dobbiamo prendere dimistichezza, perché dobbiamo essere pronti ad affrontare un viaggio che abbiamo affrontato migliaia di volte, ma del quale non ricordiamo assolutamente nulla. O almeno molti di noi non lo ricordano. Però quello che conta adesso è mantenere salda la mente in questa fase, che è una fase cruciale e decisiva.
Quanto dura, se si può sapere, o è variabile da soggetto a soggetto?
La morte è una... cioè,
la fase agonica.
La morte è un fatto, la morte e la vita sono due cose che sono due facce della stessa medaglia, va bene? Noi veniamo molto spaventati perché abbiamo un'idea del tutto nostra, che noi siamo degli esseri unici, singoli, abbiamo un io, abbiamo una... capito? Cioè noi vediamo la morte come la fine di tutto. La fine di tutto, anche quelli che si proclamano tanto religiosi, tanto qua, tanto là, piangono tantissimo, perché appunto hanno l'idea profonda che con quello finisce tutto. Chiunque abbia questa idea, ovviamente la nostra dottrina non vale nulla, non vale nulla. Quello che finisce, che è la fine di tutto, è per quel corpo apparente, che non costituisce altro che una zattera per attraversare il fiume, è una cosa di cui ci serviamo. Nessuno può credere veramente che siamo quello, no?
Cioè, si può dire un supporto per la mente.
Come?
Un supporto per la mente.
Non è nemmeno un supporto per la mente, è quello che permette alla mente di esprimersi, di essere presente. La mente sarebbe lo stesso in se stessa, ma non avrebbe nessuna possibilità di esprimersi nel modo che noi ci esprimiamo. Ma noi non dobbiamo, noi, quello che voglio dire, ci stiamo perdendo in discorsi filosofici. A noi quello che serve è vivere bene in questo mondo, anche quando per malattia o altro viviamo male. In poche parole, quello che adesso conta, e facendo questo esercizio, noi cominciamo ad avere meno paura della morte, che non è qui presente, perché c'è l'Epicuro: quando c'è la morte non ci siamo noi, e quando ci sarà la morte non ci saremo noi. Perciò è una cosa che non coesiste con noi. Perché se c'è lei non ci siamo noi, se ci siamo noi non c'è lei. Il problema è che dobbiamo imparare con questo esercizio a non avere paura di quello che si nasconde dietro la parola morte, cioè l'abbandono è l'attaccamento. Questo esercizio serve unicamente a insegnarci a abbandonare, è il caso di dirlo, l'attaccamento e non avere paura dell'abbandono. Perché abbiamo paura della morte? Solo per quello. Se per un caso della sorte noi morendo potessimo portare tutti con noi, stare sempre vicini, attaccati, stretti, eccetera, non avremmo paura di nulla. Serve un cambiamento di dimensione e basta. Noi abbiamo paura per quel motivo, no? Quante volte io sull'aereo, quando ero ragazzo, sentivo due persone vicine a quel tempo viaggiare in aereo, non è come adesso. Allora era in certa misura un privilegio, ma non era, si aveva molta più paura di adesso dell'aereo, no? E io vedevo davanti a me, vedevo due persone, si abbracciavano e dicevano, non fa nulla, dice, se l'aereo cade, intanto siamo assieme. Capito? Tanto siamo assieme. Cioè, in fin dei conti, non è la paura che ho di morire, è la paura di abbandonarlo, che tu mi abbandoni. Perciò noi dobbiamo superare con questo esercizio questa paura. Basta come risposta per la finalità.
Ascolti, professore, ma uno si deve anche sentire pronto per fare questo tipo di meditazione.
Ah, beh, certo, questo è certo.
Come lo percepisce, se è pronto oppure no?
Cioè, questa è una domanda molto, molto difficile a cui rispondere, perché questo esercizio può essere fatto anche superficialmente, allora non serve a nulla e uno dice sono prontissimo. Più l'esercizio viene fatto profondamente e meno sono gli effetti di iperattivazione fisiologica, per dire sudorazione, tachicardia, respiro affannoso, eccetera, più è sicuro che l'esercizio che è pronto a fare questo esercizio. Quando andremo più avanti, ci saranno anche molte immagini mostruose, voglio dire, non sarà una cosa così, non sarà una passeggiata, in poche parole.
Qualche perplessità magari resta.
Purtroppo non.
Qualche perplessità resta anche nell'affrontarla, non è facile, devo dire la verità.
Ma il fatto che resta la perplessità fondamentale, certo, però il problema è questo, cioè che intanto è una prova che noi comunque dobbiamo affrontare.
Condivido razionalmente, però poi.
Io mi ricordo solo che io ero ufficiale delle teste di cuoio, per dire, e il colonnello ci motivava in questo modo. Dice, davanti a tutti questi che lanciano bottiglie molto, sono pieni di armi, eccetera, che cosa ci potrebbe accadere di così brutto? Di morire? Ma non è poi questo, in fin dei conti, il nostro destino? Cosa cambierebbe? Mi basta come motivazione?
No, anche non vorrebbe morire il più tardi possibile, credo, no?
Ma guarda, il problema è questo, che l'unica cosa che se non scegliamo noi di darci, non possiamo stabilire, nessuno può stabilire il tempo della morte. Chiunque ti dice posso stabilire il tempo della morte, o è un grandissimo illuminato, non discuto, oppure è uno che ti sta semplicemente prendendo in giro.
Oppure un assassino.
Cioè non c'è possibilità di stabilire il tempo della morte, però che uno decida di darsi. Perché quando puoi dire anche che ti senti che stai per morire, magari muori anche dopo. Insomma, con poche parole, la morte ci coglie quando vuole il karma, capito? Non quando vogliamo noi. Noi viviamo la morte in maniera sbagliata, perché non è la morte un fattore karmatico, ma è la malattia che dà la morte il fattore karmatico, capito? Uno può avere un karma di un certo tipo e magari morire in una maniera che non può non pensare. So che un discorso sulla morte non è un discorso piacevole per nessuno, ma ricordo un caso terribile di un incidente aereo della Air France da Rio de Janeiro a Parigi, l'aereo caduto nel mezzo dell'Atlantico, tutti morti, se non che una persona, un austriaco, era arrivato all'aeroporto di Rio de Janeiro con un ritardo di mezz'ora per ragioni di traffico, e ha preso il volo successivo, è arrivato a Parigi, da lì ha preso l'aereo per Vienna, è sceso a Vienna, ha attraversato le strisce pedonali davanti all'aeroporto per prendere un taxi della metropolitana, è stato investito lì. Ricordo quello che mi aveva detto il maestro citando un'antica novella persiana. A un certo punto arriva la morte, dallo scià di Persia, lo scià è impaurito terribilmente e dice: beh, possiamo giocare a scacchi. E la morte dice: come no? Cominciamo. Dice: posso andare un attimo in bagno? Accomodati. Va in bagno, ne approfitta per calare una serie di lenzuola e arriva sino al pian terreno, lì scappa, prende il più veloce cavallo e percorre montagne, laghi, fiumi, sempre dicendo che lo scià è alla stazione di posta. Poi dopo tre giorni arriva a Shiraz, l'antica capitale, e lì si butta su una poltrona e fa ah, e sente una mano che gli tocca il fianco. Dice: perché, dice, tanto affannarsi? Era qui che ti volevo prendere. Mi basta come meditazione per stasera? Va bene, io ne so.
21 e 20.
Allora,
Giuseppe, vuoi fare una domanda?
Ma non il corpo,
la voce più alta, per favore, se no sono già morti.
Ho detto, noi il corpo lo dobbiamo vedere come un film o lo dobbiamo vedere da dentro?
Quando
sei coricato nel letto,
adesso in questa precisa meditazione, dire questa che adesso facciamo noi, ovviamente ci chiamiamo a fare la meditazione con visualizzazione delle sole quattro fasi della risoluzione, che noi dobbiamo fare il corpo come se fosse noi vedessimo questo corpo, ma è chiaro che nella meditazione vera e propria noi siamo quel corpo, dobbiamo vivere dall'interno sia le soluzioni che le visioni. Adesso si può accettare e tollerare il fatto che lasciamo questo corpo e vediamo così, ma di fatto siamo quel corpo, perché noi siamo un corpo. Non siamo nient'altro che un corpo. Quello che poi esiste è comunque qualche cosa che percepiamo, ma che non possiamo in nessun modo dimostrare. Quello che possiamo dimostrare è che siamo un corpo. Ci dividiamo tanto come dottrina fra tutti gli esseri umani per questo motivo. Perché non abbiamo nessuna possibilità di dimostrare l'altro. Né l'anima, né la mente, né quello, né quell'altro. Noi siamo solamente un corpo. Su quello non c'è verso di poter discutere, capito? Si può discutere sull'utilizzo del corpo, ma non sul corpo. Noi siamo un corpo. C'è chi dice che la mente è il programma del corpo, c'è chi dice che la mente invece è increata, c'è chi dice che la mente è creata, c'è chi dice che la mente corrisponde all'anima, c'è chi dice che la mente corrisponde allo spirito, c'è chi dice che la mente non è soltanto una produzione delle cellule del cervello, c'è chi dice che la mente era creata a Dio, c'è chi dice che la mente non l'ha creata assolutamente Dio, ma è un principio ab initio che è sempre stato e sempre sarà, che la mente è un principio che permette all'universo di avere coscienza di se stesso. Ci sono tantissime differenze, ma cosa vogliamo stare? A continuare a discutere di queste cose filosofiche e non fare, capito? Cioè, ricordo quello che diceva il maestro Buddha, che quando a chi gli faceva queste domande diceva: mi ricordi, dice, un guerriero ferito da una freccia, che guarda la freccia e dice: ma chi è che ha messo queste belle piume nella freccia? Chi è che ha forgiato questa freccia? Chi è quello che l'ha lanciata la freccia? Mentre il sangue cola dalla ferita e la vita scema e finisce. Non sarebbe meglio, diceva il maestro, dice, tirare delicatamente via la freccia o chiamare il medico perché lo faccia, tamponare la ferita e continuare la battaglia? A cosa servono tutte queste discussioni? Servono solamente a dividerci. A noi serve non avere paura, ripeto, dell'abbandono e di non avere attaccamenti morbosi, perché quello che costituisce il motivo massimo di sofferenza. E tutto questo è dovuto purtroppo all'ignoranza della vera natura dei fenomeni. Lo so che poi uno segue la mente abitudinaria, preferisce lasciarsi andare alle solite cose che gli hanno sempre insegnato, però se questo servisse a evitare la sofferenza e il dolore avrebbe un senso. Questo invece permette di mantenere costantemente la sofferenza e il dolore. Allora, se vogliamo scegliere un metodo diverso che ci libera, almeno in parte, momentaneamente, e poi del tutto dalla sofferenza e dal dolore, scegliamo questo. Se no, se uno ha un altro metodo migliore e me lo insegna, io sono ben contento di seguire questo metodo. Non sono assolutamente contrario a nessun tipo di insegnamento che possa permettere di questo. Questo agisce, mi ha convinto sempre, nonostante che io sono allievo del professor Immanuel Kant, mi ha convinto per un motivo grandissimo, perché toglie il dolore e la sofferenza, perché rimuove le cause, con cause e condizioni che la provocano. Non sempre ci sono riuscito e non sempre ci riuscirò, però certamente le volte che ci sono riuscito ho tolto veramente questo dolore e sofferenza, perché ho rimosso le cause. Nell'altro caso posso anche prendermi una partita di cocaina o chissà fare qualunque cosa, però non è che rimuovo niente, creo uno stato di assolutamente di alterativo mentale, ma che non risolve nessun problema. E la morte è un fatto ineludibile, inequivocabile, cioè non avere la morte significa non avere la vita. E siccome questo è l'unico mondo che mai conosceremo, almeno per la nostra personale esperienza, quando noi abbiamo questo corpo apparente, non credo che nessuno abbia pensiero che un giorno possa finire in un altro universo. Un domani, chi lo sa, può darsi, ma non certo con questo corpo in questo momento. Non so. Vi vedo molto perplessi. Per questo motivo facciamo una meditazione sul respiro. Facciamo 10 minuti di meditazione sul respiro. Questa meditazione, se Gianluigi sarà così gentile di venire a casa, la registriamo a casa e voi la potete ascoltare e farvi la guidata a casa con ogni tanto una piccola suonata di Mozart, o di Haydn, o di Handel, o di Schulz, o di Vivaldi, così vi metterò. Succede, no, lo faremo davvero, perché ho scoperto che attraverso uno studio che ho fatto, che questa musica è più adatta al cervello di un occidentale di quanto sia la musica tibetica. Sì, cioè le condizioni di questa musica, diciamo che si chiama barocca in senso molto generale, permette di questo. Ho trovato dei brani molto, molto, molto importanti, suonati da tre flautisti formidabili, uno in inglese si chiama James Galway, l'altro è un francese si chiama Darrier, e l'altro è uno svizzero che si chiama Pau, insomma, e che hanno suonato appunto queste cose e hanno fatto insieme a delle persone uno studio di meditazione che ha dimostrato appunto attraverso le tecniche di brain imaging un notevole mutamento dell'attività cerebrale molto superiore alle musiche tibetiche. Come vedete, mi converto facilmente quando però me lo dimostrano.